Capitolo quarto. Shanti. Nota a piedi pagina. Il discorso fu tenuto per i monaci e i novizi al Wat Pa Pong il 13 settembre del 1988, durante l'annuale ritiro delle piogge. La pratica della meditazione di visione profonda, Vipassana, serve per rendere le cose luminose e chiare, è come accendere un interruttore per illuminare una stanza. C'è la luce, è possibile vedere tutto così com'è, con evidenza e chiarezza, in accordo con le sue caratteristiche. La Vipassana è la pratica per lo sviluppo della chiara visione e serve per ottenere la vera conoscenza e la fine dell'illusione. Tale sviluppo richiede determinazione mentale, contenimento e pazienza, qualità che si costruiscono su un fondamento di fede e fiducia. Quando la mente è determinata, naturalmente seguono diligenza ed energia, ma se la mente non è determinata, pigrizia e scusanti basate sulla presunzione acquisiscono il potere di trascinare una persona verso il declino. Prima che la pratica della Vipassana possa rendere la comprensione luminosa e chiara, è necessario consolidare i componenti che la supportano. Nella pratica devono essere prese in considerazione sia le condizioni esterne, quelle dell'ambiente, sia quelle interiori, dovute al nostro sentire. Se non vengono prese entrambe in considerazione, non ci saranno progressi. Si può paragonare questa pratica al lavoro di un contadino. I contadini, per svolgere il loro lavoro, devono prendere in considerazione le stagioni, l'ambiente e l'ubicazione delle colture. Il raccolto dipende dalle stagioni, perché necessita di acqua. La stagione delle piogge è perciò la più appropriata per piantare il riso. I campi, però, devono essere ben preparati, il contadino deve farlo prima. Gli strumenti e i metodi per coltivare i campi di riso sono vari e numerosi, lo si può verificare. Sono necessari molti mesi di attenzioni prima che il riso maturi e poi molto lavoro per trasformare i chicchi di riso in un prodotto utile. Il lavoro deve essere svolto con cura, seguendo metodi corretti e tecniche adatte. Lo stesso avviene con il lavoro della nostra pratica. Per noi è importante capire lo scopo per il quale stiamo praticando. Lo scopo è Shanti. Shanti significa tranquillità o pace. Ci sono altre forme di felicità piuttosto facili da comprendere. Ad esempio, costruire una dimora per proteggersi dal caldo e dalla pioggia offre agio al corpo. Questa è una felicità materiale. Gli insegnamenti del Buddha, invece, hanno come scopo la felicità della libertà. Libertà dall'attaccamento, dalle macchie dell'illusione. Quando il cuore è libero dai fardelli e raggiunge la purezza, riposa nella sua stessa pace e tranquillità. Questo è chiamato Shanti. Shanti si raggiunge mediante un processo che porta le cose a uno stato di prontezza. Richiede addestramento diligente e sforzo, sia grossolano che a un livello raffinato. Quello grossolano implica prestare attenzione alla condotta corporea, il comportamento e il linguaggio. Il livello raffinato fa riferimento a prendersi cura delle emozioni e dei pensieri che sorgono, molti dei quali sono contaminati, non salutari o putridi. Il Buddha li chiamò asava. Avere a che fare con essi richiede l'utilizzo di un processo di raffinazione. Devono essere compresi sia gli aspetti grossolani sia quelli sottili e dobbiamo avvalerci di tecniche di setacciamento e filtraggio, proprio come si fa con l'acqua non pulita che deve essere filtrata. Far uso di un processo di filtraggio grossolano ci darà acqua grossolana, ma se utilizziamo un processo raffinato otterremo un prodotto sempre più fine. Così, filtrarla con vari elementi minerali avrà come risultato un'acqua sempre più pulita. Per la nostra pratica è la stessa cosa. Dobbiamo fissare dei principi e osservare delle istruzioni. Qui abbiamo una routine giornaliera. Quando di sera arriva il momento opportuno, c'è una campana che ci chiama alla consapevolezza delle nostre responsabilità. È un segnale il quale indica che è il momento di sospendere le altre attività, sia quelle personali sia quelle di gruppo, riguardanti problemi esteriori. Interrompiamo le nostre varie preoccupazioni riguardo a queste cose. Ora il nostro compito è di venire a lavorare a un livello più raffinato. Dobbiamo fare affidamento sulla determinazione della mente e sull'applicazione dello sforzo diligente. Per questo ci riuniamo con la mente pronta. Dopo aver fatto il bagno alle 4 di pomeriggio, sentiamo la campana e indossiamo la veste superiore, lasciando scoperta la spalla destra, in segno di rispetto. I monaci, che hanno ricevuto l'ordinazione completa, mettono la veste esterna piegata sulla spalla sinistra. Portano con sé pure altre piccole cose che possono essere utili. Ci fondiamo su una salutare predisposizione, su un atteggiamento positivo. L'intenzione è quella di disattivare punti di vista egoistici, come le varie forme di pigrizia e di riluttanza a partecipare. Si fa lo sforzo di eliminare questi aspetti negativi. Sintonizziamo la mente a praticare con riverenza e rispetto, con sforzo motivato. Nonostante questo, però, ci possono ancora essere degli ostacoli che nel caso sono d'impedimento solo per le persone deboli. Quelle forti non saranno frenate da ostacoli perché non li considereranno importanti. I deboli o i malati possono considerarli importanti e di conseguenza diventano impedimenti. Quanti hanno slancio non li vedranno come tali, non vi attribuiranno importanza poiché non sono cose che conducono a benefici interiori. Giunti nella sala, abbiamo la mente determinata a sederci. Ci prostriamo, porgiamo i nostri omaggi e poi ci sediamo in meditazione. Applichiamo impegno nella postura seduta. A un livello iniziale, questa postura raffinata ci condurrà in uno stato di conoscenza e comprensione. Mentre sediamo, vediamo che ci sono ancora difficoltà da superare. Talora il corpo stesso si presenta come un ostacolo descritto dal Buddha come Kandamara. Come sappiamo, la parola Kanda si traduce con gruppi o aggregati. Questo Mara o impedimento è perciò noto come Kandamara. Costituisce un ostacolo per coloro che non sono ancora saldi nel loro impegno. Possono sorgere sensazioni di debolezza, malattia, febbre, dolori e sofferenze, fame, sete, disagio, mosche e zanzare, caldo e freddo. Sono sensazioni che la persona debole vede come impedimenti. Chi ha la mente forte, focalizzata, sincera e determinata, queste cose non le considera impedimenti, ma solo questioni mondane e normali. Se liberiamo noi stessi dal regno delle condizioni, non ci saranno kanda e perciò né dolori né sofferenze. Dolori e sofferenze inevitabilmente accompagnano i kanda. Febbri, malattie e pericoli per la salute giungono assieme a questo cumulo di elementi che chiamiamo corpo. È impossibile avere un corpo senza avere questi problemi. Dove vorreste che sorgessero cose di questo genere se non proprio qui, nel corpo? Noi osserviamo queste condizioni con l'atteggiamento che per noi non sono un problema, ma che siano solo una componente ineliminabile della vita. Non è necessario vedere tali cose come problemi o ostacoli. Nel nostro addestramento dobbiamo avere un senso di contenimento e di tolleranza. Quando ci mettiamo seduti, il cuore può di nuovo essere incline ai 5 impedimenti, ad esempio l'attaccamento ai vari lidi della sensorialità. Se ci si perde nelle ansietà e nella possessività riguardo a oggetti materiali, timorosi che vadano persi o rubati e che se ne possa restare privi, questi pensieri deteriori porteranno via ogni senso di determinazione. Questi aspetti materiali, in quanto tali, mettiamoli da parte. Sono come gli strati esterni della corteccia, non il durame, e non ci condurranno alla pace, Ashanti. Per questo li tronchiamo e li gettiamo via. Impariamo a considerare le sensazioni fisicamente sgradevoli e i disagi semplicemente come questioni normali del corpo. Dobbiamo sperimentare dolore e malattia perché sono una parte naturale dello stato normale di tutte le cose condizionate e, in quanto tali, non possono essere evitate. Con questo atteggiamento mentale e questa determinazione ci sforziamo di abbandonare gli impedimenti, inclusi i vari kandamara, al fine di essere liberi da ansietà, liberi da preoccupazioni che offuscano la mente. Applichiamo la nostra determinazione alla pratica diligente per portare a compimento la nostra responsabilità di coltivare le cause per la conoscenza e la comprensione, le cause per Shanti. In realtà già siamo in possesso di tutto ciò che è necessario alla nostra pratica, non è che non lo abbiamo. La ragione per cui la nostra pratica non è ancora giunta a compimento è che la nostra consapevolezza e chiara comprensione sono manchevoli. Sono due qualità di grande supporto, aiutano a far sorgere vigilanza e presenza mentale, e non si tratta di questioni semplici a causa del potere di distrazione che hanno gli oggetti mentali. Per questo dovremmo lavorare per rafforzare la consapevolezza e la chiara comprensione. In precedenza abbiamo consentito alla mente di seguire in tutta libertà i suoi oggetti, che la provocano e la incitano, non permettendole di avere una base stabile. Ora cerchiamo di sviluppare la consapevolezza e la saggezza assumendo un solo oggetto mentale quale fondamento per la battaglia. Di ostacoli ce ne sono, ma noi alimentiamo un senso di determinazione e applichiamo al meglio i nostri sforzi. Mettere a fuoco la nostra attenzione su un solo oggetto dà energia alla nostra pratica e ci procura un solido fondamento. Ci offre pure una forte difesa contro varie distrazioni. L'oggetto per la meditazione scelto come base per lo sviluppo della presenza mentale è una cosa che esiste all'interno di questa formazione corporea, è uno dei suoi elementi. L'elemento vento che inspiriamo ed espiriamo è un mezzo adatto a portare pace alla mente, è libero da impedimenti, pronto per la pratica della vipassana o visione profonda. Quando si porge omaggio prima di sedersi in meditazione, si dovrebbe dire a se stessi: ora sorveglierò la mia mente, la vigilerò e me ne prenderò cura, proteggendola da tutti i suoi aggressori privi di forma. Questi aggressori sono i fenomeni mentali che sorgono in base a cause e condizioni. Sono privi di forma, non di meno, però, dobbiamo affrontarli. Ciò richiede l'utilizzo di un raffinato, solido e stabile oggetto mentale. Siccome abbiamo scelto il processo respiratorio come nostro oggetto di meditazione, ci focalizziamo sulla conoscenza della nostra inspirazione e della nostra espirazione. Quando inspiriamo, lo sappiamo, stiamo inspirando. Quando espiriamo, lo sappiamo, stiamo espirando. Abbiamo la sensazione di dimorare sia nell'inspirazione sia nell'espirazione. Dobbiamo essere certi di non permettere alle ostruzioni di arrivare e di bloccarci la via. Non consentite a esse di ruzzolare in quest'area protetta. Di solito, se siamo arrivati al punto di abbandonare i vari tipi di preoccupazioni che hanno la tendenza a sorgere, siamo predisposti a perdere la presenza mentale e a consentire all'impedimento della sonnolenza di prendere piede. dobbiamo mantenere la consapevolezza e continuare a essere focalizzati con chiarezza sull'attività mentale. I pensieri, le emozioni, le impressioni e le formazioni mentali indotte da tale attività possono indurci a scivolare e a farci perdere la presenza mentale. Possiamo allora essere catturati da un umore o da un pensiero, oppure lasciarci distrarre da oggetti esteriori per mezzo degli occhi o delle orecchie. Se la presenza mentale non ha un fondamento stabile, veniamo trasportati via, lontani dal sentiero, e quindi assaliti da ogni lato dagli impedimenti. Proliferazioni mentali, irritazione, irrequietezza, dubbio ed esitazione. Perfino da sensazioni dolorose, come se il corpo stesse spaccandosi, dal bisogno di urinare, dal bisogno di defecare, da sensazioni di torpore e di svogliatezza. Affiorano tutte queste cose. Se non abbiamo una salda determinazione mentale, cose di questo genere possono portarci via. Dobbiamo essere mentalmente decisi. Quando sorgono questi sintomi, dobbiamo placarli usando un parikamma, una parola per la meditazione. La facciamo affiorare come un nimitta, un segno mentale. Senza emettere alcun suono, mediante la creazione di un segno nella mente cosciente, recitiamo Bud mentre inspiriamo e Do mentre espiriamo. Quando avremo lavorato sodo per far insediare accuratamente, a fondo e completamente Buddo, non ci saranno più ostacoli né ostruzioni di questo genere. Allora modificheremo la nostra focalizzazione e presteremo attenzione alla mente e ai suoi oggetti. Facciamo affidamento su questa autoconsapevolezza che davvero conosce con vigilanza e prontezza. In genere, però, a questo punto ci sono dei problemi che ci sommergono perché allentiamo le redini, diminuiamo i nostri sforzi, rilassiamo la nostra attenzione e la brama si infiltra e la fa da padrona. Ma se non allentiamo i nostri sforzi e non consentiamo alla brama di avere la meglio, non li avremo. Spostiamo la nostra attenzione sulla mente e la mettiamo a fuoco sul conoscere che cosa sia la consapevolezza mentale. Può sembrare che si faccia riferimento alla mente come oggetto materiale, nei fatti però non è così. Il processo della consapevolezza è una funzione non materiale della mente che riceve le impressioni sensoriali, quali immagini, suoni, sapori, contatti corporei e formazioni mentali. Osserviamo questa consapevolezza sensoriale e la riconosciamo semplicemente solo come una parte delle componenti materiali e immateriali che consideriamo come un sé. La conoscenza che sorge dall'osservazione della mente rafforza la nostra consapevolezza e la nostra prontezza nel rispondere agli impatti sensoriali. Non seguiamo la mente non salutare, la lasciamo andare. Seguiamo la mente salutare, la quale supporta quei componenti che mirano a distruggere il mondo del sé. Investighiamo tutte le funzioni della mente, riconoscendole come impersonali, osservandole senza attaccarci a esse come questo e quello. Se la mente è salutare, cercherà di semplificare e di ridurre. Eliminerà i rifiuti non permettendo che sorgano sensazioni di possesso o di essere. La mente salutare si relaziona ai suoi oggetti con consapevolezza. Non interagisce senza consapevolezza. La consapevolezza è presente. Ne risulta che la nostra pratica fa sorgere una crescente saldezza e forza. I grani di riso che vengono sparsi nei campi germogliano, fioriscono e sviluppano resistenza e immunità dalle malattie grazie al supporto delle condizioni ambientali, la pioggia, l'acqua, i concimi, l'atmosfera, il sole e un'opportuna tempistica. Anche questa nostra pratica fiorisce nello stesso modo. Se la consapevolezza è ben fondata, in ogni momento mentale si ha una sensazione di risolutezza e coraggio. Non ci sono preoccupazioni per le cose esteriori come il corpo. Non importa quanto a lungo si stia seduti, ciò non è causa di preoccupazione. Non la si considera una cosa importante. Si parte dal vedere e dal conoscere, dallo stato del vedere e del conoscere. Questa è la cosa importante. È perché c'è la sensazione che i vari problemi possano essere eliminati, che ci sia un luogo in cui l'esperienza di questi problemi giungerà al termine. Questa è una delle cause per il sorgere della conoscenza e della visione. Il Buddha insegnò che dovremmo mantenere una consapevole presenza mentale nel momento in cui sediamo, nel momento in cui osserviamo e nel momento in cui vediamo. Quando stiamo osservando o conoscendo, com'è? Quando vediamo, com'è? Dopo aver visto, che cosa portiamo con noi? La vera visione, disse il Buddha, è vedere secondo retta visione, è vedere con vacuità, liberi dall'aggrapparsi e dall'attaccamento. Quando vediamo gli oggetti mentali, li vediamo come non sostanziali e non benefici per l'ottenimento della pace. Perciò li mettiamo da parte e non ci lasciamo più attrarre da essi. Gli oggetti mentali sono così smessi a riposo, in base al livello della nostra pratica. A seconda del livello al quale essa si è sviluppata, è proprio a quel livello che gli oggetti mentali vengono smorzati. La nostra pratica distingue la mente dai suoi oggetti, gli oggetti mentali dalla mente. Per questa ragione il conoscitore, ciò che vede e ciò che è, sono visti come aspetti separati. Esistono insieme quali stati del conoscere, del vedere e dell'essere, e in questo processo possono essere osservati. C'è il metodo della nostra pratica, lo stato del vedere e lo stato dell'essere. Quando avviene questa distinzione, non c'è nulla che riesca a macchiare la mente. Lo stato della mente e i suoi oggetti possono essere riconosciuti e identificati. Il conoscitore è colui che conosce la mente come mente e l'oggetto mentale come oggetto mentale. Gli oggetti mentali non riescono perciò a indurre il conoscitore a sbagliare o a inciampare in essi. Questo è il genere di conoscenza che sorge. Si vede ogni oggetto mentale come vuoto di sostanza, come semplice inganno, mera illusione, come un qualcosa privo di significato, come il giocattolo di un bambino. Li si considera privi di valore, si è inclini a lasciare andare questo genere di cose, a lasciar perdere gli oggetti mentali. Non si prova più piacere per essi e neanche più dispiacere. C'è pace. Questa è la pace dell'isolamento, proprio come di notte. C'è isolamento, isolamento dalla gente che va e viene. Senza gente intorno, c'è pace e serenità. È la stessa cosa. Benché le facoltà della percezione siano ancora in funzione, i fenomeni mentali semplicemente non assumono il controllo. Si vive in uno stato di vacuità, con equanimità, liberi dal sé. Non c'è essere, non c'è persona, non c'è piacere né dispiacere, non c'è amore, non c'è odio né rabbia. È un dimorare nella frescura che rigenera con una sensazione di grande pace e isolamento. Questa esperienza è Shanti, la pace. La consapevolezza è ancora presente e completa, ma non ci sono desideri o sete, come succede a un viaggiatore che ha raggiunto la sua destinazione e poggiato a terra il bagaglio. Non si è assetati, non c'è sete. La parola sete non c'è più, non esiste. Tutto cambia e raggiunge uno stato di pace. La consapevolezza di sé ha istigato questo processo di sviluppo. Ora, quando appare un oggetto mentale, la nostra consapevolezza è lì, e non c'è più alcun pericolo. Se in questa pratica ci si imbatte in ostruzioni, impedimenti e difficoltà e ci si ritrova incapaci di vedere o di capire, è perché la determinazione mentale è insufficiente. Non abbiamo spazzato, non abbiamo spolverato, non abbiamo strofinato e passato lo straccio. La sensazione di stabilità non è stata raggiunta. È come se il luogo in cui dimoriamo non fosse pulito. In un posto del genere ci si sente in apprensione. Quando è pulito, però, ci si sente fiduciosi e privi di timore. Per questo, man mano che il tempo passa, si cerca di raggiungere questa condizione. Non è una cosa difficile. Il Buddha insegnò che quando si pratica fino a ottenere shanti, il che significa pace e isolamento dalle contaminazioni mentali che sono state completamente eliminate, si vivrà con una sensazione di soddisfazione, di luminosità del cuore, di vigilanza e di allegria. Nulla potrà causare sensazioni di impurità o di sofferenza. Anche quando la formazione corporea subisce trasformazioni, sono solo gli elementi della natura a cambiare. Lo stato interiore che si sperimenta resta inalterato. Questa è una cosa che dobbiamo cercare di raggiungere. È una meta non vicina e, tuttavia, non lontana. Lo si può capire quando leggiamo i quattro fondamenti della consapevolezza, le qualità di un praticante di Dhamma, il quale pratica per ottenere la conoscenza e la visione. Il Buddha disse che se si pratica in continuazione, senza mai ridurre la consapevolezza, ci si possono attendere risultati secondo questa sequenza. Se il progresso è veloce, entro 7 giorni, quando è moderato, entro 7 mesi. Nel più lento dei casi, entro 7 anni. Questa è la tempistica da lui offerta. Certamente è solo uno schema, ma se pratichiamo in continuazione, in questo modo avremo di certo la possibilità di ottenere dei risultati. Dovremmo pensarci seriamente e continuare a sforzarci. Se non lo facciamo o pensiamo di non poterci riuscire, questa è solo follia, davvero follia. Siccome l'insegnamento del Buddha non è un qualcosa che noi non siamo in grado di praticare, ma un qualcosa che siamo del tutto in grado di mettere in atto, ecco perché questo sforzo dovremmo farlo. Quando sediamo in meditazione, cerchiamo di restare con l'oggetto di meditazione. Cercate di pacificare le altre cose che sorgono. Non cercate di attaccarvi a stati di concentrazione, samadhi. Mirate solo a pacificare gli oggetti che sorgono. Questo è sufficiente. È sufficiente a far sorgere una sensazione di energia motivata. Basta solo pacificare questi oggetti. Se avete difficoltà è solo a causa del groviglio di ostacoli e di illusioni che sono radicati nel passato. Questi pensieri e ricordi insisteranno a presentarsi come appartenenti al vostro sé, destabilizzandovi fino al punto di farvi sentire di non riuscire a stare seduti o a restare fermi. Non percepite alcuna pace, solo frustrazione, irrequietezza e agitazione. Questo avviene soprattutto a chi viene a ricevere l'ordinazione monastica temporanea. Si sente di aver già raggiunto lo scopo, l'ordinazione, e si attende solo che il tempo passi e faccia il suo corso. Inevitabilmente sorgono sensazioni e pensieri negativi. Queste sensazioni sono un ostacolo per la pratica di una persona, non gli consentono di affrontare le sue responsabilità. Nonostante tutto questo, però, dobbiamo fare lo sforzo di addestrarci. Anche io mi sono inizialmente addestrato come chi si avvicina al Dhamma e alla disciplina solo per seguire le convenzioni sociali. Praticare, però, mi aiutò subito a vedere i valori di questa tradizione. In realtà, d'altra parte, non sapevo esattamente cosa stessi facendo. Non c'era alcun indizio della pace, alcun indizio della felicità. C'erano solo caos e frustrazione. Per quanto concerne la serenità e l'isolamento dall'impatto dei sensi e delle formazioni mentali, niente da fare. Quando stavo seduto era come se mi trovassi nel più pericoloso dei luoghi. Non c'era modo di affrontare le mie sensazioni, sia se stavo seduto, sia se stavo in piedi. era un grande calvario. Nonostante tutto, avevo la sensazione che quando il Buddha insegnò, non lo fece affatto per scopi personali. Insegnò solo cose riguardanti fatti da lui direttamente sperimentati. Feci perciò lo sforzo di rendere determinata la mia mente. Fra me e me pensavo che quel che doveva essere fatto in quel giorno, proprio quello avrei fatto. Qualsiasi cosa debba essere fatta, giorno dopo giorno, a seconda delle necessità indotte dal tempo e dall'opportunità, questo è quel che si dovrebbe fare. I miei primi tentativi, in fin dei conti, non mi portarono da nessuna parte. Non sapevo quello che stavo facendo e perciò i miei sforzi non erano produttivi. Praticavo come un commerciante privo di abilità che usa solo la forza bruta. Nella lingua dell'Isan, una persona di questo tipo viene chiamata commerciante a due pugni. Mi stavo solo continuando a sforzare, senza sapere se avrei ottenuto risultati o no. Quando arrivava il momento di sedere, lo facevo. Dentro di me, però, non vedevo affatto pace. Tutto quello che riuscivo a vedere erano caos e ricordi. La mia mente continuava a costruire immagini e idee. Quando mi mettevo seduto, a volte il desiderio mi spingeva a sviluppare schemi e progetti, come se dovessi realizzare dei piani per ottenere questo o quello. Un momento costruivo un'idea, il momento seguente essa collassava e si disintegrava. Vivevo questo. Qualora avessi agito sulla base di tali pensieri, la proliferazione sarebbe andata avanti senza fermarsi, giorno e notte. Comunque, continuai a sforzarmi di praticare. Anche se non c'erano risultati, dovevo continuare a provare, continuare a perseverare con paziente sopportazione. Questo è il punto in cui si deve scavare per trovare il tesoro. Dopo aver scavato, però, se si trova solo terra secca, senza alcun segno del tesoro, la terra è dura e ci sono pure delle pietre. A volte ci si scoraggia. Ma continuai a provare. Talora vari impedimenti e ricordi mi trascinavano a pensare che non avevo speranza, che ero sfortunato. Stavo seduto lì, una cosa senza senso. Ero privo di consapevolezza. Mi chiedevo a cosa servisse tutto questo. A ogni modo continuai a provare. E quando guardavo indietro agli sforzi che avevo accumulato in passato, ciò era fonte di ispirazione. Stando lì seduto, non c'era nient'altro che potesse essere usato come oggetto di concentrazione e così, a questo scopo, accesi una candela. Non era una candela molto lunga, era una normale candela bianca come quelle che vengono offerte dai laici. La usai come oggetto di concentrazione, restando seduto finché non si consumava del tutto. Sedevo in un posto dove non c'era vento. Accendevo la candela in un luogo senza brezza, ove la fiamma restava dritta. Stavo seduto e guardavo la fiamma, pensando: qual è la causa di questa fiamma? Mi serviva per eliminare ogni distrazione e ricordo. Guardavo la fiamma e l'alone che ci stava attorno. Guardavo e contemplavo. Questa fiamma ha del combustibile, per questo è accesa. Assumevo il fuoco e l'impressione della fiamma come miei oggetti di concentrazione. Era un mezzo per distruggere le formazioni mentali basate sul passato e un aiuto per accrescere la consapevolezza nel presente. Mi sforzai in questo modo, sia di giorno sia di notte. Mi addestravo così ogni volta che avevo tempo a sufficienza e non avevo doveri esterni da espletare. 4 giorni, 5 giorni per volta le cose cambiavano costantemente, però c'era molta sofferenza. A volte sorgevano varie sensazioni fondate sulle contaminazioni e sulla brama. Pareva che queste sensazioni non avrebbero mai avuto termine. Non sapevo da dove venisse tutto quel desiderio. Ce n'era così tanto. C'era così tanto da sopportare, era come un'enorme montagna che mi stava sopra e mi schiacciava, riducendomi in polvere. Non c'era via d'uscita, non c'era modo di fuggire. Il guardare e l'osservare fecero affiorare la sofferenza. Sia che stessi seduto, che mi mettessi in piedi o che giacessi, c'era sofferenza. Io però rimasi saldo sul principio che il Buddha non menteva e tenni a mente che pure il mio maestro incoraggiava proprio questa pratica. Così praticai senza vedere alcuna strada che potesse consentirmi di superare questa situazione. Continuai semplicemente e basta. Una volta ebbi la sensazione che le ostruzioni e le distrazioni si fossero un po' calmate e assestate e di tanto in tanto fui in grado di osservare me stesso in prospettiva. In una certa qual misura potevo percepire della pace interiore. L'oggetto di concentrazione per il samadhi, benché non costante né uniforme, sorgeva come un lontano scintillio quando la consapevolezza di me stesso era sufficiente a fondare la pace. Continuai a praticare. A partire da questo momento ebbi qualche mezzo per superare i vari ostacoli che sorgevano. Avevo anche un buon maestro che mi dava istruzioni e mi guidava con il suo esempio. Per questo motivo i vari ostacoli non furono troppo travolgenti. Proseguì con la mia pratica in questo modo. Tornato nella mia cuti dagli incontri di gruppo, continuavo addestrandomi per conto mio. Facevo uso di tutti i mezzi possibili per far sorgere la pace. In quel periodo di guerra, di combattimento con le proliferazioni mentali, prendevo e utilizzavo tutto quello che poteva essere un aiuto per sopravvivere. Se le varie riflessioni e contemplazioni che passavamo in rassegna insieme facevano affiorare delle reazioni, prendevo quelle stesse reazioni e le mettevo a fuoco per la pratica. Praticavo per ottenere la pace, praticavo per ottenere la visione profonda. Dove si trova il lavoro per lo studio e per l'investigazione, lì si trova pure il lavoro per la contemplazione e per l'intuizione. Tutto quello che poteva aiutarmi a unificare il mio senso di consapevolezza lo praticavo con diligenza. Ero però ancora conscio che vi erano ostacoli, ad esempio le varie sensazioni che sorgevano in relazione alle piccole cose, quali il cibo. Anche questioni minime, benché non rappresentino nulla di capitale importanza, possono essere difficili da affrontare. A quei tempi la nostra comunità si avvaleva del sistema di servire qualsiasi genere di cibo in parti uguali a ognuno. Ciò evitava che si seguissero i propri desideri, le proprie preferenze. Usavamo questo metodo perché i monaci e i novizi erano pochi e il cibo limitato, e perciò facevamo così. Anche le regole monastiche concernenti la distribuzione del cibo richiedevano che si facesse in quel modo. Oggigiorno possiamo vedere che il cibo offerto è sufficiente per far sì che ognuno possa scegliere da sé. La possibilità per ognuno di limitarsi risiede nel prendere solo quanto basta, un'abilità che viene chiamata Bhojane Mattanyuta. Anche questo è difficile da fare. Molti di noi, benché pratichino questo metodo da un po', ancora non riescono a farlo bene. Così dovremmo pensare, in relazione al cibo, quel che facciamo è solo dare al corpo il supporto di cui necessita per vivere un altro giorno. Non ha alcun senso attaccarsi a un certo cibo in quanto buono, a un altro in quanto cattivo, a un altro ancora come raffinato oppure grossolano, o persino considerare ciò che mangiamo come cibo. È invece un nutrimento per il corpo, per conservarlo nella condizione di poter esserci utile. Non c'è alcuna ragione per far diventare quel che mangiamo un problema, non è una questione di cui preoccuparsi. E non c'è alcuna ragione nemmeno per preoccuparsi del corpo, se esso sarà in questo o quel modo. Non è indispensabile addossarsi un fardello di questo genere. Questo corpo non dovrebbe essere considerato come appartenente a qualcuno. È semplicemente una condizione della natura, la manifestazione di una forma materiale, nulla di più. Anche se si dovesse sostenere il corpo fino al totale soddisfacimento dei propri desideri, alla fine giungerebbe pur sempre l'inevitabile momento della morte. Questo possiamo capirlo tutti. Piccoli problemi come questo, però, continuano a essere difficili, non è che siano di facile soluzione. La sensazione che un certo cibo fosse buono, un altro non buono, un altro adatto oppure non adatto, era ancora presente, non voleva sparire. Era pur sempre una preoccupazione, era pur sempre un ostacolo, benché non avrebbe dovuto esserlo. Ci si dovrebbe preoccupare di cose più profonde, più significative. Sono solo elementi materiali grossolani, nulla di più. Non è un grande problema, ma è pur sempre difficile da affrontare. Conoscere la moderazione nel mangiare significa non consentire al cibo di diventare causa di preoccupazioni. Si mangia in modo semplice e normale ciò che viene offerto, senza farlo diventare un fardello per il cuore dei laici che ci supportano. Se si sceglie il proprio cibo, si dovrebbe tentare di prenderne la giusta quantità, quella necessaria al proprio corpo. È una cosa che noi tutti dovremmo cercare di fare. Quando lavoravo per consolidare le mie sensazioni su questa faccenda esteriore, interiormente la mia consapevolezza divenne sempre più raffinata. Cercavo di sviluppare un'affinata consapevolezza di prestarvi molta attenzione, al fine di passare al vaglio le varie sensazioni. Le sensazioni continuavano a sorgere e io le soppesavo e valutavo in continuazione. Mentre mangiavo, quali sensazioni creavano tumulto? Prima di mangiare, quali sensazioni irritavano o interferivano? Quel che creava disturbo erano semplicemente vedana, sensazioni piacevoli e spiacevoli. Le sensazioni spiacevoli della fame e della sete sorgevano sotto varie forme. Talora sensazioni piacevoli e spiacevoli che esprimevano stati di soddisfazione e di insoddisfazione del corpo entravano in competizione per guadagnare la mia attenzione. Sensazioni di piacevole e dispiacevole. Questo è gradevole e questo è sgradevole. Per tale motivo Luang Porcha ci faceva contemplare sensazioni spiacevoli. L'esperienza che sorge prima del pasto, com'è? È una sensazione spiacevole. Si ha fame, si ha sete, non si conosce nient'altro che desiderio. Si deve però essere pazienti e tolleranti e contenersi fino a quando giunge il tempo di mangiare. Quando è quasi arrivata l'ora, dobbiamo praticare la contemplazione del nostro cibo. Noi non suddividiamo il cibo in piatti diversi, viene messo tutto insieme nella nostra ciotola. Il cibo mischiato scoraggia sensazioni come questo è buono, questo è così così, questo non è buono. Tutte le cose dovevano essere mescolate. Poi contemplavamo la natura disgustosa del cibo al fine di abbandonare il piacere e rinunciare alle sensazioni di non averne avuto a sufficienza, di non essere soddisfatti di quel che si ha o si ottiene. È così che contemplavo, al fine di vincere le sensazioni della fame, della sete e del desiderio, che sono tutte quante delle pretese che ostruiscono la serenità. Poi, mentre si mangiava, Luang Por voleva che continuassimo a contemplare e osservare. Quando si mangia, si va ovviamente alla ricerca di sapori piacevoli, si cercano i sapori che ci piacciono, quelli che ci soddisfano. Quando non si è soddisfatti, il dolce non è buono, il salato non è buono e neppure l'aspro è buono. È così. Poi, dopo aver mangiato, il processo continua. Sorge una sensazione piacevole, sorge un umore piacevole. L'umore piacevole copre le sensazioni di sofferenza. Avviene proprio come quando si cambia postura e le sensazioni spiacevoli del corpo si nascondono. Se non si cambia postura, il corpo soffre. Stati mentali felici e infelici sono pure così, cambiano in continuazione, nascondendosi a vicenda. In questo modo la fame e la sete nascondono la sensazione piacevole e la sensazione piacevole nasconde quella spiacevole. Sensazioni e umori vanno avanti e indietro costantemente, ognuno evitando che si manifesti la vera natura dell'altro. Osservavo in questa maniera, sempre sorvegliando me stesso. Questo era il punto focale del mio studio e della mia pratica, osservare in continuazione me stesso, con consapevolezza. Consideravo la felicità e la sofferenza semplicemente come vedana, come sensazioni, uno dei cinque kanda che costituiscono l'illusione di un sé. In questo modo osservavo la relazione che stabilivo con queste sensazioni. Se uno entra in rapporto con le sensazioni in tal modo, non si diventa schiavi del desiderio, della brama. Si è in grado di accettare sia il guadagno sia la perdita e gli umori e le sensazioni che provengono dal guadagno e dalla perdita. Non ci si delizia con essi, né si attribuisce importanza al sorgere di oggetti mentali, non ne siamo intimoriti o limitati. Tali oggetti e sensazioni si attenuano, diminuiscono e possono essere abbandonati. Proprio come quando le nuvole in cielo s'assottigliano e il sole splende ancor di più, il cuore diviene sempre più radioso e contento. È come aver eliminato il buio e l'impurità dal cuore. Questa pratica è una cosa che dobbiamo applicare al nostro modo di vivere, al nostro dormire e al nostro essere desti. Utilizziamo la presenza della consapevolezza sia quando dormiamo, sia quando siamo desti. La utilizziamo con un senso di conoscenza, non senza saperlo. Ciò, a sua volta, fa sorgere la sensazione di vedere in accordo con la verità. Qualsiasi cosa sorga, in essa si vede la verità. Questa verità indica il tilakana, le tre caratteristiche universali dell'esistenza. La verità di tutte le cose si assomma in queste tre caratteristiche costanti dall'inizio alla fine. Tali caratteristiche coinvolgono l'esistenza di tutte le cose condizionate. Le conoscete, probabilmente. Aniccia. Tutte le cose esistono in modo impermanente, non durevole, e sono soggette al cambiamento. Questo è lo stato delle cose. Devono essere soggette al cambiamento. Assumiamo Aniccia quale fondamento della Vipassana. È la base per correggere il nostro modo di pensare, è il motivo per cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione su questo aspetto. Aniccia si traduce con incerto, instabile, impermanente. Che si tratti di felicità, di infelicità, di guadagno o di perdita, se affrontiamo queste cose basandoci sulla brama, possiamo solo soffrire. Tutti conosciamo la sofferenza. Sofferenza significa disagio. Quando il disagio sorge, proviene dal desiderio. Il desiderio proviene da una sensazione di mancanza. Mancanza, sete, non riconoscere la pienezza, non conoscere il bastevole, tutto questo il Buddha lo chiamò tana o brama. Se non conosciamo il bastevole, né riconosciamo la pienezza, questo è una fonte di sofferenza. Diventiamo schiavi dei nostri umori e delle nostre sensazioni, degli oggetti mentali gradevoli e di quelli sgradevoli che sorgono in continuazione in accordo con cause e condizioni. Questo è ciò che dovremmo cercare di capire. Dovremmo investigare le tre caratteristiche più che possiamo. Investigate Aniccia, l'instabilità, sia degli elementi materiali, sia dei Dhamma immateriali. Quali che siano gli oggetti mentali che sorgono, il Buddha disse di assumere come base i Tilakkhana. È una spada che recide i vari nemici e Mara che sorgono, perciò la si dovrebbe avere a disposizione. Se entriamo in rapporto con stati di dukkha o disagio sotto l'influsso della bramosia, allora soffriamo. Se entriamo però in rapporto con il potere della conoscenza, non c'è sofferenza. Un gran numero di persone è sotto l'influsso di dukkha e perciò soffre. Aniccia si traduce con instabile. Dukkha consiste di quelle cose che sono difficili da sopportare. Anatta significa che non c'è un sé. Tutte le cose sono instabili e, che siano piacevoli o spiacevoli, sono prive di un'identità, di un sé. Sono anatta dhamma. dobbiamo far sì che le nostre sensazioni siano in accordo con queste caratteristiche. Allora non ci sarà nulla che faccia sorgere tumulto, agitazione, caos e confusione. Affinché sorga la conoscenza diretta, bisogna comprendere le tre caratteristiche. Che la nostra visione possa diventare retta visione dipende dalle tre caratteristiche. Senza lo strumento delle tre caratteristiche, tali cose sono difficili da ottenere. Perciò il Buddha ci disse di averlo a disposizione per la pratica. È uno strumento per i praticanti di Dhamma, non per la gente del mondo. Serve a chi pratica per distruggere quelle cose che rappresentano degli ostacoli per il raggiungimento della pace e della libertà. Non è una cosa che possa essere utilizzata dalla gente del mondo. La gente del mondo non è così. Non fa quel che fa per ottenere shanti. Tenta solo di ottenere quello che il mondo considera come felicità. Questo è ciò che vuole. Shanti, invece, che il Buddha raggiunse, distrugge la radice della felicità mondana. Il Buddha disse che questo è il sentiero che fa sorgere la retta visione. Man mano che procediamo sul sentiero della pratica, è indispensabile una grande pazienza. Mi sento molto a mio agio quando vivo da solo e isolato. Non c'è nulla che ti tenga legato, non c'è nulla che faccia sorgere preoccupazioni. Si tratta di una sensazione diversa da quella che prova la gente comune. Dentro si prova una sensazione di sereno isolamento. È come quando una persona non ha dolori fisici e malattie, come chi non è toccato da tensioni e preoccupazioni. Un malato, sia che giaccia o stia in piedi, che stia seduto o che cammini, si preoccupa sempre, ha paura che la sua vita sia in pericolo. Ma chi non ha sensazioni di tensione o preoccupazioni per una malattia, sperimenta pace e agio. C'è una differenza, l'ho illustrata mediante un paragone. Non si hanno sensazioni di ansia riguardo a nulla. Un malato, invece, si preoccupa e si agita, pensa solo alla sua malattia, pure se gli si parla di cose piacevoli e interessanti. Siccome ognuno di noi ha ancora un compito da portare a termine, dobbiamo fare lo sforzo di praticare insieme. Dobbiamo sforzarci di più per adempiere al ruolo di Samana, un essere sereno. Stiamo praticando insieme già da un po' di tempo, un tempo sufficiente affinché ognuno di noi capisca personalmente che cosa si stia facendo. C'è però ancora molto lavoro da fare. Non è un compito semplice. Quando si stanno facendo le pulizie, più le cose diventano pulite, maggiore è la facilità con cui si vede lo sporco. Nella nostra pratica, più cresce la pace, più riusciamo a vedere il pericolo in ogni angolo. Le cose stanno così. Questo è il significato della parola bhikkhu, uno che vede il pericolo nel ciclo delle rinascite. Chi riconosce il pericolo è in grado di evitarlo. Chi non riconosce il pericolo non è in grado di evitarlo. Se si ha questo atteggiamento, la sensazione di disincanto crescerà, ma il tutto non si tradurrà in una delusione. Si vede semplicemente che questo è il modo in cui le cose devono essere. L'acqua pulita contiene ancora molte impurità. Nell'acqua pulita e trasparente è ancora possibile vedere delle particelle di polvere, non importa quanto piccole possano essere. Fin quando le nostre sensazioni sono ancora grossolane, anche i nostri modi di vedere sono grossolani. Se però le nostre sensazioni s'affinano, diventano più chiari e sottili. Quando infine il nostro senso di cautela è sempre presente, avviene che la sporcizia non sia più in grado di interferire con la purezza. La purezza esiste come purezza, la sporcizia esiste come sporcizia, sono separate. La purezza non si mischia con la sporcizia non si mischia con la purezza. È la stessa cosa. La pace dell'isolamento non è coinvolta in alcun genere di agitazione. Gli stati di agitazione terminano. Nella prospettiva di una persona mondana ci deve sempre essere agitazione. Nella prospettiva di una persona appartata e in pace non c'è traccia di agitazione. Allo stesso modo, a una persona il cui cuore si trova nella condizione di aver deposto ogni genere di fardello, non resta nulla che possa appesantirla. Quando non ci sono più preoccupazioni a legarci e a costringere il cuore, sorge una sensazione di spaziosità e di libertà. È una cosa per cui dobbiamo praticare e addestrarci al fine di farla diventare una realtà. Se ci sono ostacoli, semplicemente accettiamo che delle difficoltà arriveranno sempre con qualcosa di nuovo, come avviene con un abito monastico nuovo. Quando è stato tinto da poco, il colore non si è ancora fissato e se si sporca o si macchia accidentalmente, il suo aspetto si può rovinare con facilità. Lo stesso avviene con la nostra pratica. Dobbiamo setacciare, filtrare e mondare il cuore affinché riveli la sua purezza. Dobbiamo lavorare e sforzarci per assicurare il cuore in uno stato di pace. Allora tutto il nostro tempo sarà stato impiegato per un buon risultato e avremo ciò che abbiamo sperato di ottenere. Pratichiamo in accordo con questi insegnamenti per amore della bontà e allo scopo di collocare le nostre vite sul retto sentiero. Cammineremo allora su un sentiero levigato e diritto e libero da cose dannose e pericoli. Ne risulterà che la nostra vita sarà ricompensata con shanti, la pace e la tranquillità dell'isolamento. Che perciò possiate, voi che avete la mente determinata a praticare, essere saldi nella vostra decisione e nei vostri sforzi.